Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Siamo arrivati a Sofocle, poeta fortunato. Figlio di un ricco armaiolo, nacque ad Atene nel 496 a.C., ebbe un'educazione completa, ma praticò soprattutto la ginnastica e la musica. Essendo bello ed abile nella danza, fu inserito a soli 16 anni nel programma delle celebrazioni indette per la vittoria di Salamina. Era l'anno 480, ricordo. In seguito, con la sua produzione drammatica, partecipò a vari concorsi, nei quali riportò ben 18 vittorie. Nella prima di queste, ottenuta nel 468, superò addirittura il grande Eschilo. Fu amico di Pericle, che gli assegnò anche importanti incarichi politici, conobbe Erodoto, onorò con i propri attori e coreuti la morte di Euripide. Morì alla fine dell'anno 406 a.C., divenendo subito dopo la morte oggetto di culto. La sua fama è ben sintetizzata nei versi a lui dedicati dal comico Frinico. Beato Sofocle, che dopo lunga vita morì uomo fortunato e intelligente, autore di molte e belle tragedie. È morto felicemente, senza aver patito alcun male. Dei suoi 123 drammi, la tradizione medievale bizantina ci ha tramandato 7 tragedie: Antigone, Aiace, Elettra, Trachinie, Edipo Re, Edipo a Colono e Filottete. Ora, per rimanere nel tema di un altro dramma familiare consumatosi a fosche tinte tra mito e realtà nel tempo della Grecia arcaica, ho scelto di presentarvi 3 tragedie, avulse da uno stretto legame trilogico, anche se l'una continuazione dell'altra. Si tratta di Edipo Re, Edipo a Colono ed Antigone. Dall'Orestea di Eschilo, ambientata ad Argo, alla corte degli Atridi, ci spostiamo a Tebe, alla corte dei Labdacidi, con la prima delle 3. Edipo Re. Mi baso in questa presentazione e anche nelle successive letture sulla traduzione di Franco Ferrari. Debbo iniziare a raccontare gli antefatti. Dunque, su Tebe regnava Laio, figlio di Labdaco, il quale prese in moglie Giocasta, figlia di Meneceo. Ora, mentre Giocasta era incinta del futuro Edipo, la dolcezza della sua attesa venne turbata da una funesta profezia. Il nascituro si sarebbe macchiato di un mostruoso delitto. Avrebbe ucciso il proprio padre e si sarebbe unito in un vincolo incestuoso con sua stessa madre. Per stroncare una tale maledizione, Laio e Giocasta si accordarono di abbandonare il bambino appena nato alla mercé della natura. Il bimbo, avvolto in fasce e legato da una corda che gli trapassava entrambe le caviglie, venne depositato in una grotta in mezzo ai boschi del monte Citerone. Lì, piangente, lo trovò il pastore Polibo e insieme alla moglie Merope lo allevò come proprio figlio, chiamandolo Oidipus a causa dei piedini gonfi per le ferite. Edipo crebbe nella casa del pastore senza sapere di essere un principe. Passarono anni. Durante un banchetto, Edipo, ormai giovanotto, si sentì turbato da un insulto pronunciato da un ubriaco che gli dava del bastardo. Non potendo sostenere il turbamento che in lui andava crescendo, si recò a Delfi per consultare il dio Apollo. Ne riportò un turbamento infinitamente più grave. Il dio, infatti, gli predisse che da lì a poco avrebbe ucciso il proprio padre e si sarebbe unito alla propria madre. Udito questo, decise di allontanarsi per sempre dai luoghi del monte Citerone, di non rivedere mai più il vecchio Polibo e la buona Merope. Si mise in viaggio tutto solo e il cammino lo condusse alla terra della città di Tebe, dove, nei pressi di un trivio, gli si fece avanti un carro sul quale era seduto un vecchio armato di una sferza a due punte. Lo guidava una auriga che, vistosi di fronte uno straniero sconosciuto, pensò bene di sbarrargli la strada. Ne nacque una rissa, in cui Edipo, una volta colpito dalla sferza del vecchio, reagì con violenza e li uccise entrambi. Da lì a 3 giorni entrò nella città di Tebe, che era in lutto per la morte del re Laio. Lungo la strada si imbatté nella mostruosa Sfinge e ne sciolse gli enigmi, liberando in tal modo la città da una maledizione e ottenendo in cambio di sposare la regina vedova e di diventare re. Regnò con saggezza e generò da Giocasta 4 figli, Ismene, Antigone, Eteocle e Polinice. Tuttavia, dopo che furono trascorsi diversi anni, una sciagura tremenda si abbatté sulla città. Un morbo pestilenziale andò propagandosi per le vie e per le piazze, entrando nelle case e seminando morte dappertutto. Viveva a corte allora, insieme alla famiglia di Edipo, anche il cognato Creonte, fratello di Giocasta. È a questo punto che ha inizio l'azione sulla scena. Una folla di tebani si raccoglie intorno ai gradini dell'altare collocato davanti alla reggia e vi depone rami di olivo. Nel mezzo, il sacerdote di Zeus rivolge la sua supplica al re Edipo appena uscito dal palazzo. A costui, Edipo re così risponde: «Figli sventurati, conosco bene, siatene certi, i desideri che vi hanno spinto qui. So quanto soffrite tutti, eppure, per quanto soffriate, non c'è nessuno che soffra al pari di me. Ognuno di voi è colpito soltanto nel proprio esclusivo dolore. Ma il mio cuore geme per la città intera, per me, per te. Voi non avete svegliato un uomo che dormiva, anzi, sappiate che già molte lacrime ho pianto e molte strade ho percorso vagando col pensiero. E l'unico rimedio che a furia di riflettere sono riuscito a escogitare, l'ho subito messo in pratica: inviare mio cognato Creonte, il figlio di Meneceo, presso il santuario pitico di Febo e chiedere Che cosa io debba fare o dire per la salvezza di Tebe? Anzi, se calcolo il tempo trascorso fino ad ora, l'ansia mi assilla. Cosa gli sarà accaduto? Tarda più del previsto. Ormai ha superato il tempo richiesto. Ma non appena sarà di ritorno, agirei da miserabile se non eseguissi alla lettera i dettami del Dio. Ed ecco che viene annunciato l'arrivo di Creonte di ritorno da Delfi. Con lui Edipo intreccia un agilissimo dialogo a botta e risposta. Ed è una tecnica espressiva ad alta tensione che Sofocle introduce per primo. Facciamoli parlare, dando a Edipo un'impostazione di voce concitata e accolorata, e a Creonte fredda e distaccata. Principe, caro cognato, figlio di Meneceo, qual è il responso del Dio? Un buon responso. Credimi, anche le situazioni più intollerabili, se imboccano la via giusta, possono risolversi in successi. Ma l'oracolo qual è? Per il momento le tue parole non mi ispirano né fiducia né timore. Sono pronto a riferire. Vuoi che parli davanti a costoro o preferisci rientrare nella reggia? Ma parla davanti a tutti. Soffro per loro più che per la mia stessa vita. Col tuo permesso, narrerò quel che ho udito dal Dio. Febo ci ordina esplicitamente di espellere, perché non divenga immedicabile l'impurità che, dice il Dio, è cresciuta e si è alimentata in questa terra. E come dobbiamo purificarci? Qual è la natura del male? Dobbiamo bandire i colpevoli o pagare morte con morte. E questo il sangue che tormenta la città. Ma chi è l'uomo di cui il Dio denuncia la morte? Un tempo, o sovrano, prima te che tu governassi, Laio fu re di questa nostra terra.
Lo so, ne ho sentito parlare, ma non l'ho mai veduto.
Il Dio ci impone a chiare lettere di punire con la forza i suoi uccisori, quali essi siano.
Ma dove possono essere? Dove mai rintracciare l'orma indecifrabile di questo delitto antico?
Qui, in questa terra, ha detto il Dio. Chi cerca trova, basta volerlo.
Ma dove cadde ucciso Laio? Nella sua casa, nei campi o in terra straniera?
Andava, disse, a consultare l'oracolo, ma una volta partito non fece più ritorno.
Ma nessuno assisté al delitto? Un messo, un compagno di viaggio, da cui poter avere qualche indizio?
No. Morirono tutti, tranne uno, che fuggì spaventato e di ciò che vide seppe riferire una cosa soltanto.
Ma che cosa? Anche un segno isolato può far capire tante cose, se solo ci concede un barlume di speranza.
Riferì che Laio fu aggredito dai briganti e che in molti, non uno soltanto, lo uccisero.
Ma un brigante come avrebbe potuto spingersi a tanta audacia se non fosse stato comprato qui con danaro?
Così pensarono tutti.
ma nella sventura in cui eravamo precipitati non si levò nessuno a vendicare l'uccisione di Laio. E quale sventura poteva distogliervi di fronte al crollo di un regno dall'appurare la verità? La Sfinge, l'ambigua cantatrice, ci costrinse a badare al male presente e a trascurare quel mistero. Ma io farò luce su tutto, ricominciando dal principio. A buon diritto, Febo, e a buon diritto tu, avete dimostrato questa sollecitudine per il morto. E con piena giustizia mi vedrete pertanto al vostro fianco nel vendicare questa terra e il Dio. Non già per amici lontani, ma per me stesso io cancellerò questa macchia. Chi ha ucciso Laio, chiunque li sia, può uccidere anche me con la stessa mano. E quindi giovo a me stesso se vendico lui. Ma ora, o figli, su, presto. Alzatevi da questi gradini, riprendete i vostri supplici rami. Qualcun altro chiami qui a raccolta il popolo di Cadmo. Io non lascerò nulla di intentato. Con l'aiuto degli dèi ci arriderà il successo. O precipiteremo tutti nella rovina. A questo punto, l'ignaro Edipo è pronto a far ricorso a qualsiasi mezzo pur di stanare chi ha versato il sangue del figlio di Labdaco. Su consiglio di Creonte, manda a chiamare Tiresia, l'indovino cieco. Entra in scena quindi Tiresia, condotto per mano da un fanciullo. Edipo accoglie l'indovino come un salvatore, ma ben presto questi, con la fredda reticenza prima e la tagliente accusa poi, gli fa tramutare l'iniziale entusiasmo in rabbia. Anche qui la drammaticità si coglie più che nel monologo, nella dinamica contrapposizione di due personaggi, turbato e impetuoso Edipo, pacato e determinato Tiresia. Ascoltiamoli. O tu che ogni cosa discerni, aperta o segreta, del cielo e della terra, tu comprendi, o Tiresia, anche se con gli occhi non vedi, da quale morbo la città è contagiata. Di fronte ad essa, noi riconosciamo in te, nostro profeta, l'unico difensore, l'unico salvatore. Febo, se già non lo hai udito dai messaggeri, alla nostra domanda ha risposto che potremo liberarci da questo contagio solo se, scoperti gli uccisori di Laio, li manderemo a morte o li cacceremo in esilio. E dunque tu non negare a noi né i presagi degli uccelli né altra via della divinazione. Salva te stesso e la città, salva me, dissolvi ogni impurità che dall'ucciso ancora promana. Siamo nelle tue mani. L'impegno più bello per un uomo sta nell'aiutare con ogni mezzo e risorsa i propri simili. Ahimè, com'è terribile sapere quando il sapere non giova a chissà. E pensare che ne ero ben consapevole, ma l'ho dimenticato, altrimenti non sarei venuto.
Ma che dici? Perché questo scoramento?
Lasciami tornare a casa. Se mi dai retta, più agevolmente sopporterai il tuo destino. Ed io il mio.
Ma le tue parole sono ingiuste. Tu non dimostri riconoscenza verso la città che ti ha nutrito se ci privi dei tuoi responsi.
Ma vedo che anche tu parli a sproposito. E quindi bada a non cadere nello stesso errore.
No, in nome degli dèi, non voltarti indietro. Noi tutti ci inchiniamo supplici davanti a te.
Già, perché voi tutti ignorate. Non aspettarti che io riveli la mia disgrazia, o per meglio dire, la tua.
Ma come? Sai e non parli, e vuoi tradirci? Vuoi annientare la città?
Non intendo recare dolore né a me né a te.
Perché insisti con queste inutili domande?
Da me non saprai nulla.
Dunque, non parlerai, infame tra gli infami. Faresti perdere la pazienza anche a una pietra. Continuerai a mostrarti così insensibile, così ostinato.
Mi rinfacci la mia collera, ma non vedi quella che cova dentro di te. Anzi, mi rimproveri.
E chi non si sdegnerebbe a udire queste parole che denunciano il tuo disprezzo per la nostra città?
Ogni cosa accadrà da sé. Anche se la copro col silenzio.
Tanto più mi devi dire che cosa accadrà.
Non dirò una parola di più. Perciò, se credi, sfoga pure la tua ira selvaggia.
Sì, indignato come sono, nulla tacerò di quanto ho capito. Ebbene, sappilo pure. Io credo che quel delitto lo hai ideato e perpetrato tu, salvo a non uccidere materialmente. Ma se tu non fossi cieco, direi che anche il colpo finale fu opera tua.
Davvero? E allora ti suggerisco di attenerti all'editto che tu stesso hai proclamato e di non rivolgere d'ora in poi la parola né a costoro, né a me, perché sei proprio tu l'essere immondo che ha contaminato questa terra.
Hai l'impudenza di lanciare una simile accusa? E come pensi di sfuggire al castigo?
Sfuggire al castigo? Sono già salvo. Ho la forza della verità.
E chi te l'ha insegnata? Non certo la tua arte.
Me l'hai insegnata tu. Sei tu che mi hai costretto a parlare.
E per dire che cosa? Avanti, ripeti. Voglio capire meglio.
Non hai capito prima? O vuoi mettermi alla prova?
No, non ho capito bene, dunque ripeti.
Sei tu l'assassino che cerchi.
Non avrai di che rallegrarti se ripeti questa accusa.
Devo dire di più per esacerbare la tua collera.
Di quel che ti pare, sono parole sprecate.
Dico che tu convivi in unione incestuosa con i tuoi e non vedi l'abisso infame in cui sei precipitato.
Credi che potrai continuare impunemente a parlare così?
Sì, se la verità conserva i suoi diritti.
Ah, certamente, ma non per te, perché tu sei cieco negli occhi, nelle orecchie e anche nella mente.
E tu sei un mentecatto. Lanci accuse che ben presto ognuno ritorcerà contro di te. Ti nutri di una notte senza fine.
Non puoi proprio nuocere né a me né a nessun altro che veda la luce del sole.
Come no? E infatti non è destino che tu soccomba per mano mia. Basta Apollo, a cui preme di far giustizia.
Ah, è tua la trovata, di Creonte.
Sei tu la tua rovina, non Creonte.
Oh, ricchezza! Oh, potere! Arte che ogni arte vinci nelle rivalità dell'esistenza. Quanta invidia si cova a causa vostra, se per questo regno che la città ha posto nelle mie mani, dono non richiesto, il fido Creonte, l'amico dei primi giorni, mira ora con trame occulte a cacciarmi dal trono, mandando avanti questo stregone che fabbrica tranelli, questo ciarlatano che pensa solo ad arraffare, ma nella sua arte è cieco dalla nascita. Avanti, rispondi. Quando mai ti sei dimostrato un vero indovino? Com'è che al tempo in cui la Cagna imperversava coi suoi indovinelli, tu non pronunciasti una parola che salvasse i tuoi concittadini? E sì, che non toccava al primo venuto svelare l'enigma. Occorreva quell'arte profetica che tu non dimostrasti di aver appreso né dagli uccelli né da un dio. E invece, proprio io, Edipo, io che nulla sapevo, appena giunto, ammutolì la sfinge con la forza della mia intelligenza, senza nulla avere appreso dal volo degli uccelli. Quest'uomo tu cerchi di cacciare, nella speranza di sedere accanto al trono di Creonte. Ma credo che tu e colui che ha ordito la trama pagherete con le lacrime l'espulsione del contagio. E se non ti vedessi così decrepito, impareresti a tue spese.
Vi ringrazio per l'ascolto. Ci sentiamo la prossima settimana.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.